Ecco, solo una piccola premessa, giusto per dire, ho l'abbassamento di voce, spero che si senta, altrimenti, per dire l'interesse di questa figura, è uscito un libro, direi, un libro in francese, è del 2009, del 2010, Maestri spirituali per il nostro tempo, tra varie figure, alcune meno conosciute perché è un libro canadese, altre di più, non so, il De Garda di Bing, il maestro Eckhart, Francesco d'Assisi, Maurice Zandel, Tagore, c'è anche Madeleine de Brel. Tra l'altro sono pagine molto belle in cui chi scrive questo articolo immagina proprio anche un dialogo con, sintetizza il suo pensiero a partire da una grande familiarità con i suoi testi e poi immagina un dialogo. E questo che è proprio appena uscito, ancora fresco di stampa, nelle paoline, dal buio alla luce, ma deve preparare in compagnia di Ed Hillesum, Rosé Schultz, Olivier Clément, questo ortodosso della diaspora, insomma, a Parigi, e dal buio alla luce, rivisita queste quattro figure, proprio vedendo il loro, l'esperienza che loro fanno del buio e di come attraverso il buio matura quella luce che sono chiamati a portare, a donare. Naturalmente con esperienze molto diverse, perché Auschwitz non è l'esperienza di ateismo personale o ambientale in cui Madeleine si è trovata a vivere, evidentemente, però ed è molto interessante anche questo profilo. Per chi volesse conoscere la figura dal punto di vista biografico, dovrebbe uscire dai Dioniani in ottobre, spero, perché Luigi poi mette in moto la cosa, e la biografia, quella ufficiale, diciamo, che sta uscendo adesso in francese, che doveva uscire quest'anno, 50 anni della morte di Madeleine de Brel, 64-2014, e che è frutto degli scavi anche storici, degli approfondimenti spirituali portati avanti in questi ultimi 15 anni, davvero molto significativi. Nel frattempo può essere utile questo testo di Jacques Loeuvre, Dall'ateismo alla mistica, Madeleine de Brel, edizione dioniane, che non vuole presentare tutta la figura di Madeleine, ma i tre passaggi fondamentali della sua vita, con un'antologia di testi successivi, scritti, curati da questo Jacques Loeuvre, che ho avuto la gioia di conoscere, che era stato grande amico di Madeleine de Brel, anche lui un convertito, un avvocato ateo, poi convertito, e il primo prete scaricatore di Porto a Marsiglia durante la guerra del 1941. Bene, io pensavo potesse essere utile presentare un po' il profilo biografico, avevo fatto alcune schede, casomai chiediamo se... se tu hai così.
Non so se l'installazione...
Stavamo provando, ma...
Comunque, siamo... Dopo puoi metterci la foto alla fine che ci vediamo la foto,
va bene.
Se riusciamo a collegare. Da qua. Sì. Dio è morto, viva la morte. Nata nel 1904 a Mouzigan, Francia, educata in un ambiente borghese e cristianizzato, a 12 anni Madeleine de Brel si trasferisce a Parigi con la famiglia. A 15 anni si dichiara atea e pessimista. Il mondo è assurdo, la vita un non senso, al punto da scrivere Dio è morto, viva la morte. Verso i 20 anni incontra dei giovani cristiani, ai quali Dio pareva essere indispensabile come l'aria, e uno di loro, il ragazzo che amava, entra nei domenicani. Madeleine sente che se vuole essere intellettualmente onesta non può più escludere a priori la possibilità dell'esistenza di Dio. E se Dio esistesse? La ragazza che fino a poco tempo prima guardava il mondo convinta che razionalmente l'ipotesi di Dio fosse improponibile, si mette sinceramente in ricerca e si trova a compiere un passo inaspettato. Sceglie di pregare. Questo passo di riflessione e di preghiera la conduce alla conversione, a un incontro talmente forte e abbagliante con Dio che da quel giorno, molto probabilmente il 29 marzo del 1924, Dio occupa tutto l'orizzonte della sua vita. Madeleine ha 20 anni e sente inizialmente il desiderio di entrare in Carmelo, ma seri problemi familiari la trattengono. Nel frattempo, avviata dal suo padre spirituale a vivere una vita di semplice Vangelo, matura una chiamata originale e insolita in quell'epoca: fare delle strade del mondo il luogo del suo incessante incontro con Dio e della sua santità. A partire dall'ottobre del 1933, insieme ad alcune compagne, va ad abitare nella periferia operaia di Parigi, a
Ivry-sur-Seine,
per vivervi una semplice vita fraterna e installarsi in una sorta di vita di famiglia con tutti. Vivere in comunità è esprimere per il mondo una sorta di sacramento, è garantire la presenza di Gesù, la testimonianza di uno solo, che lo voglia o no, porta solo la sua firma. La testimonianza di una comunità fedele, quando lo è, porta la firma di Cristo. Nel quartiere Madeleine svolge un'intensa attività di assistente sociale, prima in una struttura parrocchiale e poi direttamente all'interno dei servizi sociali comunali. All'epoca Ivry è la capitale del Partito Comunista Francese, una città tappezzata da manifesti di propaganda sovietica, in cui ci si saluta con il pugno alzato e dove i bambini del quartiere prendono a sassate i preti che incrociano. È una città divisa in due. Da una parte un pugno di cattolici, soprattutto gente originaria del posto e benestanti, e dall'altra generosi militanti comunisti che hanno grande seguito presso una moltitudine di gente povera e lontana dalla Chiesa. Tra queste due parti l'ostilità è fortissima. In ambito cattolico si discute molto su quale debba essere il rapporto fra cristiani e marxisti. Madeleine risolve la questione in base ad un principio molto semplice. Dio non ha mai detto: amerai il prossimo tuo come te stesso, eccetto i comunisti. Lei e le sue compagne, spinte dal Vangelo, vanno in mezzo alla gente, parlano con tutti, rispettano, amano. Questo piccolo gruppo di donne si conquista ben presto i cuori di tanti non credenti e comunisti. La bontà del cuore, scrive Madeleine, è per il cuore non credente un presentimento di Dio stesso. Ha il gusto sconosciuto di Dio e sensibilizza il suo incontro, al suo incontro. La loro è una comunità di donne totalmente laiche, senza abito religioso o difese istituzionali, che fa della strada la sua terra di missione. La loro casa è un porto di mare. La loro porta è sempre aperta a ogni incontro, a ogni dialogo, a ogni sostegno. La scelta di Madeleine è quella di vivere come tutti. In comunità ognuna ha un proprio lavoro e di vivere gomito a gomito con tutti. Nello stesso tempo Madeleine vive ogni incontro come un trampolino verso Dio, tuffandosi in Lui ogni istante, con la stessa forza con cui si immerge nel mondo. Mossa dalla carità e dalle gravi emergenze della popolazione, non esita a collaborare con tutti, ma sempre su obiettivi particolari, senza adesioni partitiche. Collaborando generosamente e lealmente, non teme di prendere apertamente le distanze dall'ateismo marxista, preoccupandosi di offrire sempre le ragioni evangeliche delle sue scelte. Noi non potremo incarnare la carità di Dio nel mondo, non potremo portarvi il Vangelo, il quale non è che la manifestazione della carità, che a condizione di accettare innanzitutto l'incarnazione di questa carità nella Chiesa, nel corpo mistico di Gesù Cristo. Solo questa Chiesa è adatta, nel senso forte del termine, a vivere il Vangelo. Impegnata come assistente sociale in anni pionieristici per questa professione, fin dai primi tempi avverte la necessità di resistere ad una sorta di deriva burocratica disumanizzante dei servizi sociali. Le famiglie non hanno bisogno di essere visitate come si ispeziona una valigia della dogana. Non c'è ricetta per aiutare le famiglie, non sono fatte in serie. Poiché la società è debole, ha bisogno di servitori che palpino come con le loro mani, vedano con i loro occhi, portino nel loro cuore, lottino con tutta la loro volontà e tutta la loro perspicacia contro i guasti causati dalle carenze di adattamento sociale. Forse è più emozionante visitare, nelle proprie giornate, 5-10 famiglie numerose, procurar loro, a suon di pratiche, questo o quel sussidio. Sarebbe invece senza dubbio meno emozionante, ma più utile, preparare il cammino a quel disegno di legge che potrebbe migliorare le condizioni di vita di tutte le famiglie numerose, che noi le conosciamo personalmente oppure no. Nei suoi scritti, accanto a una grande lucidità nella lettura delle situazioni, si avverte il suo sicuro talento letterario, ma anche una profonda vena mistica. Tutto ciò appare in maniera emblematica in una sua poesia ambientata in un bar e che ha il tratto inconfondibile di una preghiera. Sappiamo che per mezzo di te, Signore, noi siamo diventati la cerniera di carne, la cerniera di grazia che costringe questo angolo di mondo a orientarsi il suo malgrado verso il Padre di ogni vita. Ci leghiamo a te con tutta la forza della nostra fede oscura. Ci leghiamo a loro con la forza di questo cuore che batte per te. Ti amiamo, li amiamo, perché si faccia di noi tutti una sola cosa. In noi attira tutto a te. Dopo 30 anni di vita ivri, accanto ai comunisti, siamo agli inizi degli anni 60. Madeleine arriva a formulare la convinzione che l'ateismo comunista è ormai datato, mentre altri ateismi ben più impegnativi sono alle porte. Ma per lei proprio questi ambienti atei sono una terra di conversione. Le prove che Dio vi ha previsto sono una provvidenziale provocazione a ricoprire la fede come un dono gratuito e inaudito. Una provocazione a gustarla in tutta la sua originalità e bellezza. Madeleine Delbrel muore il 13 ottobre 1964 sul suo tavolo di lavoro, lasciando una gran quantità di scritti, poesie e testi. Tali scritti, stampati in migliaia di copie in diverse lingue, hanno accompagnato la ricerca spirituale di intere generazioni. Il cardinal Carlo Maria Martini l'ha definita una delle più grandi mistiche del XX secolo. Un comitato di amici di Madeleine Delbrel raccoglie un gruppo di oltre 500 persone e in Francia ed altrove continua a diffondere la sua spiritualità. Il suo processo di beatificazione è attualmente in corso.
Grazie. Sembrava opportuno poter avere almeno questo piccolo profilo che ripercorre il suo itinerario. È in corso la pubblicazione dell'opera completa dei suoi scritti, sono arrivati mi sembra già a 10 volumi, stanno per uscire gli altri due in Francia, noi in Italia siamo arrivati a 4. Poi la Gribaudi comunque l'ultimo è proprio Umorismo dell'amore, quello che raccoglie molti di questi componimenti anche poetici, in cui lei in forma quasi sempre di dialogo con il Signore orante proprio traduce l'esperienza profonda che lei vive della fede. Con voi volevo soffermarmi sul suo stile di vita cristiana, guardando in particolare un momento preciso della vita, della sua vita, in un contesto particolarmente vivo e anche drammatico della vita della Chiesa francese. E cioè, concretamente con voi vorrei guardare il suo modo di affrontare la situazione che la Francia vive tra il 52 e il 54. Sono anni conosciuti per che cosa? Conosciuti per il famoso l'Abbé Pierre, famoso inverno del 53-54, in cui lui risvegliò la coscienza di tanti in Francia per l'attenzione a gente che moriva letteralmente di freddo, no? Sono gli anni soprattutto in cui arriva a un momento cruciale e una svolta drammatica un'esperienza che era partita da una decina d'anni, ma neanche, insomma, non era significativa, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'esperienza, cioè, di quei preti che sentivano il bisogno di, per portare il Vangelo a tutti, di andare a vivere con loro l'esperienza in particolare operaia, visto che c'era stata questa scoperta delle masse cristianizzate dopo la guerra, e se prima l'attenzione era più alle masse rurali, dopo la guerra l'attenzione è cresciuta soprattutto negli ambienti operai, anche perché dentro gli ambienti operai il messianismo sociale, di riscatto sociale che il comunismo portava avanti, trovava un'accoglienza incondizionata, anche con tutto l'ateismo militante che lo caratterizzava soprattutto in quegli anni. E quindi molti preti sentirono il bisogno di fare questa esperienza, e tanti laici cominciarono a vivere dentro questo spirito, il loro essere nel mondo del lavoro. Molti preti vuol dire, se volete, un centinaio, 120, non pensate, però è raro. E siccome molti di questi preti arrivavano in questi ambienti operai e si ritrovavano tra le poche persone che avevano studiato la preparazione culturale, la capacità di parlare, molto presto diventarono i portaparola, molto presto diventarono gli esponenti principali del movimento sindacale, molto presto si trovarono capofila nelle lotte per dei metalmeccanici, per i salari, per la disoccupazione, ecco, molto concrete. In quegli anni, pensate voi, 46, 47, 48, fino a inizio degli anni 50, anni della cortina di ferro, no? Anni di contrapposizione ideologica fortissima. E questa esperienza all'inizio fu monitorata con un po' di, così, da lontano dall'autorità ecclesiastica, poi a un certo punto da Roma arrivò l'out-out, cioè questi preti debbono lasciare il lavoro, perché molti di loro si perdono, finiscono per essere strumentalizzati dal Partito Comunista e diventano più quell'elemento di evangelizzazione, un elemento di frattura nella Chiesa, perché il mondo operaio, gli operai che li conosco, dicono: questi sì, questa sì che è la vera Chiesa, no? L'altra no. Ecco, e allora proprio c'è la richiesta molto forte di Roma, la Santa Sede, ai cardinali e ai vescovi francesi di interrompere definitivamente questa esperienza. Poi viene fissata proprio alcuna data, entro a tal data del febbraio 53 i preti debbono lasciare, 54, debbono lasciare il lavoro. I seminaristi che pensavano di andarci, non se ne parla neanche, potranno andarci dei preti soltanto 3 ore, eventualmente 3 ore al giorno, non di più, in modo che la loro attività ministeriale tipica possa essere prevalente nella loro vita. Allora, io ho buttato lì questo problema. A noi non interessa tanto il problema in sé. Se voi pensate che nel 54 basta, chiuso, al massimo 3 ore. Nel 59 addirittura non se ne parla più. E dopo il concilio Paolo VI dice: sono stati dei pionieri che hanno afferrato il bisogno di calarsi dentro a questi ambienti per fare risuonare lì, nella vita delle persone, il Vangelo. Per dire, non interessa tanto adesso il problema in sé. Ci interessa che cosa? Ci interessa renderci conto che questa esperienza di operai era nata, insieme ad altre, da che cosa? Dal bisogno di rimettere la Chiesa in uno stato di missione, di evangelizzazione. Cioè, non è possibile pensare che la Chiesa è costituita, installata, no? Qui c'è già la Chiesa, noi siamo già cristiani e cristiani cattolici. Dopodiché si sa, c'è sempre qualcuno che non frequenta, c'è sempre qualcuno che si allontana, no? C'è sempre qualche ideologia che cerca un po' di intaccare, ma sbagliano, semplicemente sbagliano. Si sa che il mondo moderno è così. Avendo perso Dio, poi deraglia su tutti i fronti. Quindi l'unica vera cosa da fare è noi, con solidità, con determinazione, con convinzione, ma risalire i nostri convincimenti, no? Costi quel che costi, muro contro muro. Madeleine del Brel, allora, e in questo contesto cosa succede? Che invece qualcuno comincia a dire: ma come, se io sono prete e la mia missione è non è tutto di gestire la comunità cristiana con la cura pastorale già infallata, no, ma far arrivare il Vangelo a chi non lo conosce più, non lo gusta più, non lo sospetta nemmeno più nella sua bellezza, nella sua forza liberante, cosa devo fare? Resto lì o vado? Resto lì o vado incontro? Resto lì o esco? C'è un testo molto bello di Madeleine del Brel che dice: ecco, si intitola Spiritualità della bicicletta, quindi capite, parte sempre da delle cose molto quotidiane, no? Ma andate, dici, a ogni svolta del Vangelo, Signore, a ogni svolta del Vangelo dici andate. La condizione che ci è data è un'insicurezza universale, vertiginosa. Noi non possiamo star dritti se non per marciare, se non per tuffarci in uno slancio di carità. Tutti i santi che ci sono stati dati per modello, almeno molti, erano sotto il regime delle assicurazioni. Una specie di società assicurativa spirituale che li garantiva contro rischi e malattie, che prendeva a suo carico anche i loro parti spirituali. Avevano tempi ufficiali per pregare e metodi per fare penitenza, tutto un codice di consigli e di divieti. Ma per noi è in un liberalismo un poco pazzo che gioca l'avventura della tua grazia. Tu ti rifiuti di fornirci una carta stradale. Il nostro cammino si fa di notte. Ciascun atto da fare a suo turno si illumina come uno scatto di segnali. È presente quegli alberghi, no, in cui tu vai e non devi accendere la luce, vai avanti e si accende la luce e poi si spegne dietro, no? Cioè ogni sì tu ci illumini un altro pezzo di strada, ma non abbiamo, diciamo, già tutto chiaro all'inizio. Ciascun atto da fare a suo turno si illumina come uno scatto di segnali. Spesso la sola cosa garantita è questa fatica regolare dello stesso lavoro ogni giorno da fare, della stessa vita da ricominciare, degli stessi difetti da correggere, delle stesse sciocchezze da non fare. Ma al di là di questa garanzia, tutto il resto è lasciato alla tua fantasia, che vi si mette a suo agio con noi. Ecco, la bicicletta, no? L'equilibrio cristiano si ottiene soltanto andando. Non puoi pensare di star fermo. Se stai fermo ti appoggi a un muro, solo andando. E dove? Di notte, dove il Signore ti conduce. Certo, radicato in Lui, quell'equilibrio che si costruisce andando, spinti dal Vangelo, carichi. del Vangelo. Dunque, per Madeleine era evidente questo, che non potevi stare lì. Questo era evidente, non solo come era successo per molti di questi preti, che avevano intuito questo bisogno di andare, di condividere, andando a fare, i primi almeno, andando a fare gli operai dei lavori forzati in Germania. Allora, in Francia, per mille motivi, non ci furono, i francesi venivano mandati ai lavori forzati in Germania per far andare avanti le fabbriche tedesche, no? E non avevano i cappellani, per tutta una serie di motivi. Cioè, perché dire dare i cappellani era come approvare la cosa, non mandarli era lasciare questi giovani da soli. Cosa è successo? Che molti preti generosi sono andati senza dirsi preti a lavorare con gli altri operai in Germania. Questi, quando sono stati in mezzo a questa gente, hanno visto come questa gente era sostanzialmente lontano dal Vangelo, dalla Chiesa, ma non perché erano cattivi, semplicemente perché non gli diceva più nulla, non aveva più un contatto vitale. C'era come tutta una serie di precomprensioni che impedivano loro. Quando questi tornano, secondo voi ce la fanno a ritornare a fare i vicari in una parrocchia in cui dicono la messa delle 6:30, fanno il rosario con le nonne, confessano tutte le persone che devono parlare dei peccati del marito, dei figli? Non ce la fanno più. Perché? Non perché non hanno voglia di fare i preti, perché? Perché il Vangelo gli urge dentro e devono andare là, capite? Per Madeleine è una cosa diversa. Non è la scoperta a un certo punto semplicemente di gente che non sente più il Vangelo come qualcosa che è rilevante per la propria vita, e non solo perché sono cattivi e ignoranti e comunisti casomai dopo, ma perché semplicemente non hanno più un contatto vitale con la fede, col Vangelo, col cristianesimo. Semplicemente per questo. Poi c'è tutto il resto, anche chi ci marca, chi ci gioca, no? Ma per Madeleine è diverso. Per lei la lontananza da Dio era stata l'esperienza della sua giovinezza. La miseria più grande, lei dice, è proprio quella di essere senza Dio. Non è una scoperta che lei fa da persona cresciuta nella fede, rimasta nella fede, per cui è scontata la fede, ma da persona che fa un cammino cristiano tradizionale, perché una famiglia tradizionale è la sua, con una mamma abbastanza credente e il papà invece proprio assolutamente, ma coltivatissimo, anche se era solo un ferroviere che ha fatto carriera, no? Dai 14-15 anni, quando arriva a Parigi, lei frequenta degli ambienti agnostici. È chiaro per lei che la questione di Dio non si pone qui. Però si interroga con un'onestà intellettuale pazzesca. E quando incontra delle persone che vivono la fede, non come semplicemente un portato tradizionale, ma in maniera viva, fresca, giovanile, compresi il ragazzo di cui si innamora, che poi di sera la pianti in asso, e non ha neanche il coraggio di dirle ciao, è una cosa traumatica per lei, no? Questo ragazzo si va a fare domenicano, perché suo padre spirituale gli ha detto non ce la fai se cominci a parlare con lei, vai! Ma lei questo non l'ha mai digerito, questo. Però lei dice, è stato come la botta che mi ha costretto a interrogare, ma questo ragazzo qui non gli manca niente, anche me, non gli manca niente, è un ingegnere. È di una famiglia con dei mezzi, ha anche una sensibilità politica, ha una strada, è brillante, è capace. Perché va a farsi strada? Non è che Dio per caso c'è. Capite? Non è una domanda puramente intellettuale, insomma, è una vita che nei fatti le dice, cioè, o lui è stupido, cioè proprio si è bevuto il cervello, o Dio c'è. Capite? Era credibile la vita, non poteva dire che era stupido, e non solo perché se n'era innamorata, è difficile dire, insomma, no? Ma per lei la miseria della mancanza di Dio era un'esperienza vissuta personalmente, no? Però quando lei si converte in questa ricerca, prima leggendo, riflettendo, leggendo anche i testi di convertiti, e poi pregando, lei dice, senti il bisogno di pregare, perché se c'è, si farà sentire, se non c'è, è tutto un mio viaggio, ma se c'è, si farà sentire. E quindi questo incontro è davvero fortissimo, abbagliante, nella misura stessa di come lei ha sentito con forza la miseria dell'assenza di Dio. E lei dice che la sua vita da quel giorno, forse il 29 marzo del 24, è passata dalla notte insopportabile, no? Tragica, insopportabile dell'assenza di Dio, dell'ateismo, alla notte certa della fede. Alla notte certa della fede. Cioè la certezza della fede che però si dà camminando nel buio. Cioè la fede non è una cosa che tu puoi rivivere, adesso te lo spiego, se non hai capito, se non credi, è perché non ci arrivi e non posso farci niente. O perché per forza tu non vuoi credere, può succedere, che non ci arrivi, ma il problema è che la fede non è una cosa che io ti esibisco così, te la mostro e o sei cretino o credi. È sempre nella notte, lei dice la fede, ecco perché lei non è di quei convertiti che una volta convertiti non capiscono più la fatica degli altri. È bellissimo questo. E rimane sempre, è sempre molto chiara, la fatica di credere. Ma la certezza che Dio all'opera nella vita di tutti, misteriosamente. Ha una sua amica che è in ricerca, pochi anni dopo dice, senti, forse devo dirtelo, ma quella fame di gioia, di libertà profonda che hai nel cuore, forse è proprio il buon pastore che grida dentro di te e ti sta cercando. E il giorno in cui tu sentissi questo grido, lo capissi che è lui, arrenditi e vedrai che il Signore inonderà la tua vita, no? È una lettera molto bella, scritta 4 anni dopo la sua conversione, che forse è un eco proprio anche della sua esperienza personale. Però appunto, qual è la differenza tra questi preti al lavoro o seminaristi generosi che hanno detto io voglio andare in mezzo a questi operai, a queste masse, a questa gente che non crede più, e Madeleine, che lei questa esperienza la vive già, a contatto tra l'altro col marxismo, dal 33, quando questi preti nella guerra e dopo guerra sono passati 10-15 anni, lei ha già maturato gli anticorpi, ha già verificato tante cose nel suo cammino personale, no? Ma soprattutto per lei è chiaro che la miseria più grande che hanno le persone, accanto alla miseria che è mancanza di lavoro, sfruttamento, mancanza di ferie, possibilità di essere messi a casa da un momento all'altro, vivere in ambienti, in quartieri malsani, tutte queste cose qui, no? La miseria più grande è la mancanza di Dio. Questo per lei rimane sempre chiaro, sempre evidente. Non per banalizzare le altre miserie, ma per non metterla tra parentesi, vabbè, quello ci penseremo dopo. Quella è la miseria più grande, no? Questo fa la differenza solo di porsi dentro. Però, appunto, questi preti, ma tante altre realtà ecclesiali, la Chiesa Cattolica, anche alcune iniziative dei Vescovi, la nascita di un seminario che accoglieva seminaristi da tutti i seminaristi, tutti i seminari di Francia, che allora erano tanti, i seminaristi, per, non solo per mandarli in missione, quanti dalla Bretagna partivano missionari nel mondo intero, no? C'è un amico prete che ha consultato Madeleine de Brel che sta per fare i 70 anni. Sì, i 70 anni di sacerdozio, no? E di questi bretoni che andavano a fare missionari, no? Bene, ma anche missionari interni al paese, perché era diventato chiaro che la Francia era un paese da rievangelizzare. Non perché non c'era più credenti, non c'era memoria cristiana, ma perché comunque occorreva riconsegnare il Vangelo, non semplicemente continuare a gestire la situazione. Dunque c'è necessità di ripensare il modo di vivere la vita ecclesiale, il modo di vivere la parrocchia, non vivere la catechesi, la liturgia, no? E i cammini familiari, la testimonianza cristiana nei vari ambienti, ripensarlo alla luce di che cosa? Di questa esigenza evangelizzatrice, missionaria. Madeleine arriva a dire nel 43, un testo bellissimo che purtroppo non potei pubblicare, piena guerra, ma veramente bello, avrebbe chissà fatto tanto bene. Lei dice, una volta che io ho ascoltato la parola di Dio, non ho più il diritto di non accoglierla, se ho capito che è Dio che mi parla, no? Se ho capito che Dio mi parla, non ho più il diritto di non accoglierla. E una volta che l'ho accolta, non ho più il diritto di non lasciarla incarnare tutta la mia vita. e una volta che io ho lasciato in garanzia la mia vita, io non ho più il diritto di tenerla solo per me. Da quel giorno la mia vita, adesso non ricordo esattamente il testo, ma non dice io sono in debito del Vangelo agli altri, ma è la mia vita che io ho come un debito da dare agli altri, no? Pensate, è la parola del Signore sempre che fa tutto, no? Parte tutto da lì, dalla parola del Signore. La parola del Signore tu la accogli, ma perché sei tu che mi pare, la lasci entrare nella tua vita, lasci che la tua vita sia trasformata. Da quel giorno tu non ti appartieni più, appartieni a coloro, ecco, dice così, tu non ti appartieni più, appartieni a coloro che quella parola hanno diritto di riceverla e che da quel giorno passa attraverso te, non attraverso le tue parole solo, attraverso te, tu appartieni a loro. Tu appartieni a loro. In questo ripensamento di tutte le forme ecclesiali, il modo di porgere il Vangelo, no, alla luce di questa istanza missionaria, evangelizzatrice, è chiaro che Madeleine si pone, diciamo, con una creatività anche illuminata dalla sua profondità di esperienza di fede da convertita e dal fatto che lei ha 15 anni che vive in mezzo a questa gente, no? E sa quali sono le gioie, ma anche le tentazioni del vivere in mezzo a questa gente, gomito a gomito, come diceva, perché il Signore non ci ha detto di amare tutti eccetto. Ma tu puoi dire i comunisti, puoi dire gli immigrati, i rom, puoi dire i radicali, puoi dire quel che vuoi, insomma, no? Eccetto. Certo, come anche vedevamo prima nel profilo, Madeleine unisce una grande sensibilità tipicamente femminile a una lucidità che molto spesso noi pensiamo sia solo maschile, no? E questo unisce queste due cose con una forza incredibile, cioè lei dice occorre ossigenare sempre bene la testa, illuminarla bene e tenere il cuore a guinzaglio, tutte e due le cose, perché tu stai vicino a questa gente e vuoi stargli fraternamente. No, veramente, fratello, perché il Signore li ama davvero, vuoi stargli accanto? Devi amarlo ma tenere il tuo cuore al guinzaglio per amare loro e non amare quello che in loro ha bisogno di essere redento, illuminato, rispettato. È difficile non amarli, cioè amarli pur nella chiarezza di ciò da cui prendi le distanze, o non smettere di amarli perché sono delle cose che tu non puoi condividere da credente. È durissima, sei su un crinale veramente difficile. Amarli con tutto ciò che ti rende a loro bene accetto, con tutto ciò che puoi condividere, con tutto ciò che ti fa apparire ridicolo. No? Cioè, vivendo fino in fondo quello che sei, ma senza transigere su questo, che il Signore li ama e trasferisce la mano. Però appunto, collaborando, dice sempre, laddove era necessario, laddove, perché i bisogni erano di tutti e quindi non potevamo sottrarci a questo approccio molto laico, molto attento ai problemi delle persone, non strumentare i problemi che ci sono, non mi interessano perché dimostro che il mondo va tutto male senza la fede. Mi interessa perché mi interessano le persone e non mi interessano per mettere in piedi qualcosa con cui io dimostro che io sono più bravo, ma che insieme a tutti, mettendo le energie insieme, si possa costruire qualcosa di positivo. Certo, lei dice sempre, evitando qualsiasi collaborazione organica, non prenderà mai la tessera del partito, non accetterà mai di firmare dei comunicati senza verificare parola per parola per espungere tutte quelle che erano le parole d'ordine del partito. Con una lucidità implacabile, sveglia come donna, no? Non manipolabile. E poi soprattutto cercando sempre di dire le ragioni per cui lei aderiva. Da dove veniva il fatto che aderiva a questa cosa? Solo lavorare contro la disoccupazione, contro la situazione della donna, tante difficile, contro la vita malsana, no? Le case malsane, no? Come fa? Bene, però sempre dicendo da dove veniva questa sua collaborazione e a cosa mirava, cioè le ragioni evangeliche, perché lei diceva, sì è vero, sono io che da quel giorno che ho accolto la parola di Dio appartengo a loro, No, io appartengo a loro, hanno un diritto, che diventa un dovere per me, di ricevere da me un Vangelo vissuto, cioè la presenza viva del Signore attraverso di me, personalmente e anche comunitariamente. Però un Vangelo vissuto che non è fatto soltanto di azioni senza parole, o parole senza azioni, parole senza coerenza, ma azioni senza parole neanche, perché? Lei dice sarebbe un doppio furto alle persone, agire senza dare le ragioni evangeliche, perché? Perché sarebbe lasciare, trattarli come se fossero ignoranti che non possono capire per loro il Vangelo. No? Secondo, lasciare l'ambiguità in modo da impedendo di capire come lì dentro c'era la promessa di Gesù, la salvezza evangelica, no? Parole e fatti, resti e parole, come Gesù, no? Agisce e accompagna con le parole, parla e accompagna con i gesti. È sempre così che si trasmette il Vangelo. Bene, allora, perché poi mi lascio prendere dalle cose, a questo punto volevo farvi vedere come lei si muove dentro questo contesto. La prima cosa, lei dice, di fronte a questa tensione, allora, queste persone generose, così, che la Chiesa, l'autorità che diventa sempre più sospettosa, e tutti gli ambienti ecclesiali che sentono giudicati, che vedono però questi che deragliano, no, politicamente, ideologicamente, no? Semplifico molto, ti chiedo scusa perché la cosa è più complessa. Lei cosa sente bisogno di fare? La prima cosa, pensate, fare un pellegrinaggio a San Pietro, a Roma, per chiedere al Signore, là a San Pietro, che per lei rappresenta proprio il cuore dell'unità insieme della missionarietà della Chiesa, no? Dove io leggo la Chiesa che è una, sulla roccia di Pietro, ma la Chiesa che è mandata a tutti, al mondo intero, a pregare perché la grazia della missione, cioè questo rinnovamento dello stile missionario ed evangelizzante, sia conservato alla Chiesa di Francia, non sia spento, soffocato, ma che sia custodito nell'unità ecclesiale. No? E quindi pensa di andare. Però come fa ad andare a mantenere i soldi? Se non che un'amica brasiliana passa da casa loro, lascia un biglietto della lotteria che aveva, dice va, lascio a voi, chissà, non vinco mai, sono pure una fine amore, ma non del gioco, quindi non so, dico io questo. Se non che invece quel biglietto vince e con quei soldi lei può pagarsi il viaggio in treno, che lo dura 24 ore da Parigi a Roma, 24 ore da Roma a Parigi, non è come adesso. E lei fa questo viaggio e passa per via dal mattino alla sera in San Pietro, salvo l'uscita per andare a prendere qualcosa, andare in bagno, insomma queste cose qui, a pregare, proprio vicino all'altare della confessione, proprio per questo. E molte cose, dice, mi sono illuminate in quel momento, in quella preghiera. Ma prima di andare, lei va a incontrare tutte le persone che nel suo quartiere, che lei conosce, rappresentano questo travaglio. Quindi va a trovare il prete operaio che conosce di più, più spinto e più radicale, che è insofferente rispetto invece alle misure che stanno arrivando, no? Questa parte dell'autorità ecclesiastica. Va a trovare il rivenditore della buona stampa che ha un figlio al seminario minore e che invece è di ultradestra. Va a trovare tutte le persone che con lei condividono questa esperienza di vicinanza con la gente con il desiderio di evangelizzare. Cioè dice, non posso andare a pregare per l'unità e la missione l'unità senza volerla costruire io per prima, no? Quindi va portando con sé, portando tutte queste persone, no? Ecco, e torna e dice, sono tante cose che mi sono chiarite in quel momento. E in particolare dice questo, ho scoperto che Gesù ha detto a Pietro, è là sulla terra della confessione, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Diceva, doveva diventare una pietra, e la Chiesa doveva essere edificata. Gesù, che ha tanto parlato della potenza dello Spirito, della sua vitalità, quando ha parlato della Chiesa ha detto che l'avrebbe edificata su quell'uomo, il quale sarebbe diventato come una pietra. È il pensiero di Cristo che la Chiesa sia non solo qualcosa di vivente, cioè la sintonia di cuore, la fede, la speranza e la carità, ma qualcosa di edificato, di strutturato, di istituzionale anche, no? Mi è sembrato che di fronte a ciò che chiamiamo l'autorità, sempre là mentre ero là a pregare, mi è sembrato di capire che di fronte a ciò che noi chiamiamo l'autorità, agiamo talmente come dei feticisti, talvolta come dei liberali. Non rifluiamo verso i vescovi con ciò che incontriamo e conosciamo del mondo, questa parola da laica, no? Da donna e da laica. O obbediamo come un soldato di seconda classe, quindi non penso, si esegue, oppure presentiamo meglio che possiamo i nostri desiderata alla loro firma, cioè cerchiamo delle autorizzazioni, no? Strappare delle autorizzazioni. Non apportiamo al cervello, l'idea della Chiesa corpo di Cristo, no? Non apportiamo al cervello le immagini degli occhi, le sensazioni. Siamo sotto il regime delle autorizzazioni, non dell'autorità, la quale esigerebbe che dessimo un apporto al che fare, al come essere gli autori dell'opera di Dio. Tutto ciò è assai mal digerito, dice, non è che l'ho capito ancora del tutto, ma mi pare di un'importanza notevole. Quando si parla dell'obbedienza dei santi, credo si comprenda poco quanto essa sia apparente nel corpo della Chiesa a quella lotta interna degli organismi viventi in cui l'unità si fa nelle attività, nelle opposizioni. Quindi Madeleine non è che collega l'obbedienza ecclesiale, che per lei è fondamentale, a una sorta di feticistica e passiva sacralizzazione dell'istituzione ecclesiastica, né al solo bisogno di efficienza operativa con annesso procedure burocratiche. Logica di natura già passare comunque di lì, speriamo che ci autorizzino, ma alle esigenze dinamiche e dialettiche di un organismo vivente. Presentando nei mesi seguenti certe evidenze successive sulla Chiesa, cose che sono notevolmente chiarite dopo il viaggio a Roma, ripeto di nuovo il tema dell'obbedienza in un quadro più ampio, quello delle relazioni vitali del cristiano con la Chiesa in quanto corpo mistico e luogo di incontro con Cristo. Bene, e cioè è la Chiesa il luogo della presenza di Cristo, è perché io vivo questo realismo della fede che sento l'inizio del rapporto con chi ha l'autorità nella Chiesa. Questa visione misterica e sacramentale imporrebbe di vivere ogni relazione ecclesiale come esigenza soprannaturale, vitale e organica, riconoscendo in tutte le funzioni della Chiesa delle modalità dell'amore del Cristo, dal Papa ai Vescovi a ogni cristiano. Dice, si tratta per noi di credere a queste funzioni vitali ricoperte da uomini. Cristo, no certo, si tratta di rispetto, di obbedienza, di conseguenze giuridicamente umane, ma si tratta di molto di più. Si tratta di vivere la verità, di vivere in verità questo mistero prodigioso del Cristo diffuso e comunicato, è una teologia ben precisa della Chiesa, di riceverlo tale quale si dona come si dona, anche attraverso le peggiori constatazioni apparenti. Cioè, è una cosa che va creduta, non è perché constati che effettivamente, vivendo così, con questo realismo della fede, i rapporti ecclesiali, no, è evidente, occhio nudo, che sono credibili quelli che svolgono il servizio dell'autorità, che ti suscitano immediatamente fiducia, no? Che vedi che non si può che fare così, ma certo, perché, no, no. Lo devi credere, credo la Chiesa, no? Diciamo, credo in Dio Padre, credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo, credo la Chiesa. Cioè è un atto di fede, è nella fede, però vuol dire che la prendo sul serio con questo realismo di fede. Ma questa verità soprannaturale, aggiunge, che ci è richiesta, non deve essere pagata da noi al prezzo di una menzogna naturale. La sovreminente dignità di una funzione nella Chiesa non comporta che nell'uomo che la porta in sé noi dobbiamo chiamare bene ciò che è male. Un Papa Borgia può essere sua santità e non essere San Borgia. Passando a dei casi meno estremi, per il fatto che i vescovi portano la grazia dell'apostolato, non dobbiamo riconoscergli delle qualità che non hanno. Accettare a occhi chiusi ogni atteggiamento o parola che viene da loro, accontentarci passivamente degli orientamenti che si donano. La funzione di un organo sensoriale le dita, per esempio, non si limita a essere nutrita dallo stomaco e mossa dal cervello. Questa è, per così dire, la relazione di servizio passivo. Certo, c'è anche questo. Io ho bisogno del Papa, del Vescovo, che svolge l'autorità e che mi nutre la mia fede, guida il mio cammino, lo orienta nella parola del Signore, ma le dita hanno un'altra funzione, stavolta attiva, quella di procurare allo stomaco gli elementi del suo nutrimento, al cervello gli elementi di informazione. Il cervello non conoscerà le cose in quanto cervello se non attraverso i dati forniti dai sensi. Così noi dobbiamo sviluppare la nostra specifica funzione, essere intensamente dei battezzati, andando fino in fondo alla nostra grazia battesimale. Certo, sempre come diceva prima, no? Con quella, com'è che diceva, con quel rispetto, con quella, no? Obbedienza. Non dobbiamo adagiarci su un Papa santo, anzi si chiama Francesco, vescovi ammirevoli, preti perfetti, se mai esiste, ma nemmeno dobbiamo dimissionare di fronte a organi malati. Allo stomaco malato le dita procureranno dei cibi da dieta, il gusto ecciterà l'appetito, ma non sostituiranno nello stomaco né il cuore, le dita. Ecco, non so se mi sembra che renda qualcosa di molto bello, il realismo della fede, vivere così i rapporti ecclesiali, ma con tutti nella Chiesa, ma non a prezzo di una menzogna naturale, cioè vuol dire che tutto è arrocolato, a posto, io devo soltanto obbedire passivamente. Sì, è vero, la vita, ricevono nutrimento dallo stomaco e impulsi dal cervello, ma se non rimandano, no, quei dati o quei cibi che lo stomaco si nutre, quei dati che poi il cervello elabora, ciao. No, tutta la Chiesa non può dire la sua. Bene, detto questo, ho ancora del tempo oppure?
Sì, adesso sono appena quattro ancora.
Appena? Vado avanti, ce la fate ancora?
A meno che non ci
non posso fare. Sempre tornando a quella sua preghiera là in San Pietro, dice, ho molto pensato anche che se San Giovanni era il discepolo che Gesù amava, e a San Pietro che Gesù ha chiesto, mi ami tu, adesso qui entriamo in un terreno, Giovanni 21, che capisco che dovevo essere più prudente. Ed, comunque, è interessante però la storia dei testi, no? Quel testo è sempre incredibile, eh? Come generano comunque dei cammini di fede. Ed è dopo le sue attestazioni di amore che gli ha affidato il gregge e gli ha detto anche tutto ciò che era da amare. Ciò che voi avete fatto, uno dei fratelli, l'avete fatto a me. Mi è stato chiaro fino a che punto bisognerebbe che la Chiesa gerarchica fosse conosciuta dagli uomini, da tutti gli uomini, come colei che li ama. Cioè la Chiesa nel suo volto istituzionale, per dire questo, no? Non te perché te, se di te mi fido, ma la Chiesa nel suo volto istituzionale, pubblico, fosse conosciuta da tutti come colei che li ama. Pietro, una pietra a cui si chiede di amare. Ho capito quanto amore bisognerebbe far passare in tutti i segni della Chiesa. Non so se Papa Francesco ha letto questo testo, ma che il Vangelo è questo, no? Per cui quella frase che era nel volantino, non so, no, che ne so. Lavorare per una Chiesa amabile, cioè di cui si riconosce l'amore, e in cui si elimina tutto ciò che rende quell'amore indecifrabile, ma non perché è il Vangelo, cioè perché il Vangelo anche nella sua radicalità, la sua sorprendente originalità, no? Ma che semplicemente rende indecifrabile l'amore perché è incoerenza, è appesantimento, è traduzioni ormai invecchiate, no? Se io regalo a un bambino oggi il regalo con cui mi divertivo io da piccolo, che sognavo, che era il meccano, voi ricorda cos'era un meccano? Io ho l'impressione che quel bambino non capisce che io gli voglio bene. No? semplicemente perché il meccano non è lo strumento adeguato per dire a un bambino: oggi voglio farti un regalo bello per te oggi, no? Ma quante cose nella Chiesa prendono indecifrabile l'amore ecclesiale, semplicemente perché sono traduzioni che sono state importanti, ma si è sempre fatto così, no? Certo, per Maria non è togliere quello che invece del Vangelo rimarrà sempre, comunque, che ci renderà altro, ci porrà in una condizione ridicola, come dice lei, no? Lei lo dice, no? Non ti sposi, ma che senso ha, Maddalena, no? Preghi, ma che senso ha, il mondo non si cambia a forza di preghiere. Resti attaccata ai tuoi vescovi e alla tua chiesa quando vedi che, no? Ti rende ridicolo, per dire qualche esempio, insomma. La sua povertà, cioè, ma lottiamo per migliorare la condizione, non dobbiamo vivere poveri come te, Maddalena. No, perché la sua povertà era vera, cioè, molto tranquilla, molto, ma proprio, e non di quella, diciamo, standard, di quella della vita della gente. Bene, e rendere quindi la Chiesa amabile e amante, per passare dell'amore in tutti i segni ecclesiali. Allora, vi dico cosa succede in concreto. Torna da questo viaggio, siamo in viaggio fatto il 5-6 maggio del 1952, appena torna, mette in piedi, stavano già pensando da tempo, una cooperativa per la fabbricazione del torrone. E soci fondatori sono Alberto, un comunista spagnolo fuoriuscito dalla guerra civile del 1936, insieme a sua moglie, che ho avuto la gioia di conoscere, una donna eccezionale, che non tiene la mano, Madeleine e un'altra del gruppo, cioè Alberto e sua moglie avevano perso il lavoro. Cosa fare? Dice, mettiamoci insieme, facciamo una cosa che voi sapete fare, una piccola cooperativa, no? I guadagni ce li dividiamo tutti. Noi mettiamo a disposizione un angolo della nostra casa per l'ufficio e per il lavoro, la fabbricazione, e partiamo, vediamo, no? Cioè, guadagnarsi da vivere lavorando, non perché dobbiamo inventare le cooperative, noi siamo qui delle cooperative, ma in quella condizione, condividendo la vita con questi fuoriusciti, comunisti, atei, no? Fare questa cosa. L'idea, vabbè, era già stata avanzata qualche tempo prima, e il progetto era ormai maturo, va bene, lo attuano. E proprio questa forte vicinanza con Alberto e con gli ambienti dei comunisti spagnoli fuoriusciti l'aveva resa particolarmente sensibile agli avvenimenti spagnoli. Siamo nel 52. Ebbene, proprio a Barcellona si prepara per la fine di maggio il congresso eucaristico internazionale. Sapete che sono i congressi eucaristici nazionali, ma anche nel mondo, no? Il Papa manda un suo stato apostolico, insomma, una cosa così. E il regime franchista, che era prima vigente in Spagna, che si presenta come cattolico, si appresta a utilizzarlo per un fine di propaganda interna e di legittimazione internazionale. La sera dell'8 maggio, 24 ore dopo il suo rientro da Roma, Madeleine partecipa a una riunione di tutti i rappresentanti del movimento missionario di Parigi. Erano tanti gruppi che lì, su Ivry, dove era lei, e dintorni, vivevano esperienze diverse, ma di presenza evangelizzante, di condivisione di vita e di evangelizzazione. Si trovano tutti per preparare un incontro con l'arcivescovo di Parigi, Monsignor Felten, e sollecitare una presa di distanza della Chiesa da ogni strumentalizzazione politica dell'avvenimento. Madeleine si mette a fare questa cosa non perché ha voglia di fare qualcosa di grande. Alberto, con lui e sua moglie, mettono su questa cooperativa. Lui è un comunista. Di cosa si parla? Di quello che sta succedendo, come la sua eucaristica a Barcellona. E lei, stando accanto a quest'uomo, si rende conto di come appare agli occhi di quest'uomo questo segno di Chiesa. È un segno di Chiesa in cui passa l'amore di Cristo o non passa e diventa indecifrabile, stando a contatto con questa persona. Madeleine avverte la complessità politica della situazione, ma la sua ottica è quella evangelica, di una Chiesa che si sforza di mettersi nei panni degli spagnoli fuoriusciti, emigrati, in particolare i non credenti, di una Chiesa che si lascia provocare dalle loro giuste rivendicazioni, per togliere tutto ciò che può costituire scandalo e far passare dell'amore in tutti i segni ecclesiali. In una nota inedita, forse redatta per una rivista, Témoignage Chrétien, Madeleine scrive: c'è un congresso eucaristico a Barcellona. Si tiene là una manifestazione ufficiale della vita della Chiesa. Questo ci mette in allarme, ci angoscia. Vorrei dire cosa ne pensano loro e che significato ha per noi che viviamo in mezzo a loro. Ma qui da noi, da 13 anni, vive un po' di Barcellona, un po' di Spagna. Per questi spagnoli emigrati, il congresso di Barcellona non fa che dare più risalto a certi tratti del volto che la Chiesa presenta nel loro paese. Non è che l'aggravarsi di un fatto permanente della Chiesa. Il congresso è per loro. Noi vogliamo fare un culto pubblico eucaristico, e ci vuole, i congressi ci vogliono, ma per questa gente a cui dobbiamo portare il Vangelo, cosa significa? Lo sai se sei vicino, se condividi, se non dici semplicemente che sono dei comunisti, non credono in Dio, e quindi mettiti nella cerca di capire. Il congresso è per loro la Chiesa universale invitata dalla Chiesa di Spagna nel regime franchista. È per loro una prova di simpatia data a questo regime. Per loro è ancora una possibilità di propaganda offerta al franchismo, un'occasione di spese sontuose a danno dei bisogni elementari e immediati. Per loro sempre l'affermazione da parte della dittatura franchista di essere un governo cattolico. Le sue basi di privilegi, le sue sanzioni sono poste come atti di un governo cattolico. Per essi è una voce immensa che grida: la Chiesa è a casa sua nel paese in cui voi non siete più a casa vostra. Bellissimo questo, no? Capite, non è che Madeleine non è consapevole della complessità internazionale, politica. In Russia e in questi paesi sì, la Chiesa del Silenzio, le persecuzioni sono fortissime, i nostri comunisti in Occidente le accoggiano. Non è che lei non è consapevole di questa cosa. E dov'è con chiarezza che lei si pone? Quando verrà Khrushchev a Parigi, lei, che è in questi rapporti molto forti, no, con tutto l'ambiente, le chiedono di firmare il manifesto di accoglienza, quello che poi si sarebbe messo in tutto il comune dicendo: accogliamo tutti il compagno Khrushchev, no, portatore, e controfirmati tutte le autorità che accoglievano. Lei dice: no, non posso. Perché? Perché Khrushchev sta addirittura radicalizzando la persecuzione anticristiana. Non è possibile che gridi al mondo intero che credere che Dio esiste è da stupidi. Non è giusto, è senza fondamento razionale. Non posso accettarlo. E se vogliamo lavorare davvero per la giustizia, occorre che questo intralcio sia tolto. Era credibile, però. No? Capite? Non è che... Ma lì lei dice, è una voce immensa che vede la Chiesa a casa sua nel paese in cui voi non siete più a casa vostra. Madeleine quindi è attenta ai segni e a ciò che essi gridano, alla risonanza che hanno nel cuore delle persone, soprattutto dei non credenti. E non può rimanere indifferente, pensando ai fatti ancora recenti dei 5 sindacalisti giustiziati a Barcellona nel mese di marzo. Dunque, qui siamo in maggio, il 7 marzo, 11 sindacalisti erano stati condannati a morte a Barcellona perché responsabili di scioperi organizzati contro l'aumento dei prezzi dei mezzi comunali di trasporto. La fucilazione avvenne per 5 di loro il 14 marzo. Gli altri 6 condannati beneficiarono di una commutazione della pena a 30 anni di reclusione. Madeleine anche in quell'occasione era intervenuta con un articolo in cui aveva scritto che certi silenzi, certe mancanze di prese di distanza di fronte all'ingiustizia, non sono segni di neutralità, ma dimostrazione di complicità. E non è così che si può rivelare al mondo il volto della verità. Vorrebbe rivelare il mondo della verità, ma non è così che si rivela. Bene, pensando a quei fatti, aggiunge nel suo articolo: in occasione del congresso di Barcellona domandiamoci, abbiamo mostrato il volto di un'ospitalità secondo Cristo a questa Spagna che vive in Francia accanto a noi? C'è il problema se lo pone, no? Innanzitutto per gli spagnoli, ma per noi cristiani dice Francia, noi verso... Ce la ricordiamo l'ospitalità umana offerta dal nostro paese? L'ospitalità che hanno trovato da noi nel 39 fuggirono non nel 36 e 37 con l'avvento del franchismo, ma nel 39 l'ospitalità che trovarono da noi aveva la forma dei campi, cioè dei campi concentramento. Quei campi che ci hanno lasciato per mettersi al nostro fianco nella guerra, nella lotta e nei rischi. Segnati nel fisico dalla deportazione, straziati dall'esilio che perdura, e si continua ad ascoltare il silenzio internazionale raramente rotto che pesa sul loro destino. È un avvenimento di quei tempi, ma capite, è un modo con cui lei si pone, con un'obbedienza ecclesiale a tutta prova, ma le dita il loro compito lo fanno. Bene, non si pone il problema in termini ideologici o operaistici, ma sul piano umano del dovere di ospitalità e di riconoscenza, vedete, cioè ne parla uscendo dalle parole d'ordine del comunismo, che avrebbe insistito sul regime fascista. E invece dice, ma come? Com'è possibile che la Chiesa la sia di casa dove loro non sono di casa? Com'è possibile che continuiamo questo silenzio? Noi dovremmo anche interrogarci che ospitalità gli abbiamo dato nel 39 col regime di Vichy. Bene, di riconoscenza verso chi ha condiviso, eccetera. Si capisce da qui come sia dispiaciuta che non siano i vescovi a prendere l'iniziativa di una dichiarazione di principio. Si erano mossi tutti insieme per andare a dire, guardate che questa gente che è in mezzo a noi, che viene dalla Spagna, non può leggere che così, no? Se noi non poniamo qualche segno. Proprio per questo condivide l'esigenza di mettere in pratica quel fattore di reciprocità, come dice lei, di cui è convinta sostenitrice. Quella funzione di organo sensoriale che sente il dovere di offrire al vescovo le informazioni necessarie. Senti il dovere, aspetta che il vescovo ti consulti. Dopo aver organizzato un incontro con un prete spagnolo per approfondire insieme alla sua equipe la conoscenza della situazione, questo lei lo fa sempre, tentare di conoscere le situazioni non per sentito dire, non a partire semplicemente dai media, ma attraverso le persone che hanno le antenne sul posto. Il 21 maggio fa parte di una delegazione ristretta delle realtà missionarie parigine presso l'Arcivescovo di Parigi. L'obiettivo è quello di fargli presente come la partecipazione di una delegazione ufficiale di vescovi francesi all'assise di Barcellona rappresenterebbe per gli spagnoli della regione parigina una tacita approvazione del regime, non sto dicendo per tutti gli spagnoli, tra quelli che conosciamo noi, i nostri, però che interessa la nostra chiesa di Parigi, la nostra comunità cristiana qui, la chiesa locale, e per invitarlo a fare un comunicato in cui precisare il senso spirituale del congresso eucaristico, così da prendere le distanze da ogni strumentalizzazione politica. Di fronte all'iniziale reticenza di Monsieur Felten, è proprio Madeleine a insistere. E alla fine l'arcivescovo si dichiara disponibile. Però poi non farà niente. Il suo è un atteggiamento attivo, non dimissionario, che sollecita rispettosamente ma fermamente l'autorità ecclesiale. Un atteggiamento dunque ben diverso da quello ufficiale che si rifugia dietro l'affermazione negli organi ufficiali cattolici che la Chiesa non canonizza nessun regime e dietro il fatto che per un cattolico non c'è il diritto di essere disorientati quando il Papa indica la rotta da tenere. Non è che lei non vuole ascoltare la rotta del Papa, vuole dare un suo contributo, perché chi deve prendere decisioni in concreto? Va una delegazione da Parigi? Come va? Chi ci dà? Accompagnato da chi? Con quali segni? Nella logica di questo atteggiamento anche la più piccola manifestazione di disaccordo, di perplessità, è di fatto vista solo come debitrice di una violenta campagna di stampa, organizzata principalmente dai giornali di sinistra, a cui imputare la debolezza della partecipazione francese, poi dopo, al congresso stesso. Ecco, vedete, hanno fatto il gioco dei giornali di sinistra. Guardate che Madeleine in tutto il suo discorso è ben chiaro, non c'è nulla che possa essere strumentalizzato politicamente. Dice semplicemente che una neutralità in quel contesto è complicità, rende indecifrabile quel culto eucaristico internazionale, no? Quel volto di Chiesa. Questa linea di chiarezza e la necessità da parte della Chiesa di far sentire la sua voce, uscendo da certi ambigui silenzi, consoni più alla logica diplomatica che a quella evangelica, non certo esenti a se stessi da interpretazioni di tipo politico, che anche questi potrebbero essere mentalizzati da altri, no? La scelta evangelica ti schiaccia, cioè ti fa essere Nessuno ti riconosce, ma forse no, è liberante per tutti. Madeleine la vede confermata nel messaggio papale del Natale 52, nel passaggio in cui Pio XII denuncia la cospirazione del silenzio e l'alterazione dei fatti. Lei legge i documenti, il Papa ha fatto questo per Natale, ormai lo so a memoria, la cospirazione del silenzio e l'alterazione dei fatti. Questo messaggio dice, ha impressionato molti cristiani in Francia. Mi sembra che ognuno possa pensare che è stato scritto per il proprio paese. Credo proprio che lo saprò per la sua memoria, resta di viderlo col cuore. Legge quello che scrive il Papa, lo impara a memoria, dice va vissuto. Non è che dice, noi siccome, no, tanto il Papa manda la delegazione, è solo preoccupato di quanti saremo, no, io sono francese, non è che dopo la guerra, no? È un'occasione per viverlo, questo messaggio, si presenta proprio in quei giorni. Da alcuni mesi, infatti, strati sempre più larghi dell'opinione pubblica mondiale sono scossi da un caso giudiziario in cui si riflette tutto il dramma della guerra fredda, nel quale gioca un ruolo fondamentale la minaccia dell'olocausto nucleare. La contrapposizione è stata molto più forte perché voi sapete che mi sembra nel 50-51 l'Unione Sovietica ha annunciato di avere anche lei la bomba atomica. Quindi, dal 45 in avanti, solo i primiti avevano una bomba atomica, come deterrente. Dal 50-51 anche l'Unione Sovietica ce l'ha. E questo veramente rende ancora più dura la situazione, la contrapposizione è ancora più drammatica. Il caso giudiziario riguarda appunto dei ricercatori ebrei statunitensi, i coniugi Ethel e Julius Rosenberg, di simpatie comuniste, accusati di spionaggio di segreti atomici a favore dei sovietici e condannati alla sedia elettrica il 5 aprile 1951. La sentenza era stata emessa nel momento più drammatico della guerra di Corea e dopo un processo su cui il verdetto giuristi di diverse nazioni nutrono forti riserve. Il 3 gennaio 1953, 24 ore dopo che il giudice del processo aveva respinto la richiesta di commutazione della pena avanzata dai due condannati, Madeleine riceve la telefonata di un amico che li invita a presentare un dossier a Roma per sollecitare un intervento della Santa Sede. Subito vi riconosce un appello nel senso stesso del messaggio natalizio del Papa, che diceva la denuncia della cospirazione del silenzio e l'alterazione dei fatti. Il tempo non è molto, perché inizialmente l'esecuzione è prevista per il 14 gennaio, quindi 11 giorni dopo. Perciò si impegna subito a battere la macchina e a redigere delle introduzioni al dossier preparato da due avvocati parigini, il dottor Pierre Goutet della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato francese, suo amico all'epoca dello scautismo, amicizie nate da quando era giovane, insomma, e il dottor Haas della Corte di Appello di Parigi di origine ebraica. Poiché il primo è ammalato e l'altro è ebreo, avevano pensato di inviare al Papa il loro dossier tramite Madeleine. Uno è ammalato e l'altro è ebreo, se no già dicevi tu Madeleine. Benché sia comunque eventualmente pronta a partire, Madeleine insiste perché sia il dottor Haas a compiere la missione, sia perché è più qualificato, sia per permettere proprio a un ebreo un contatto con la Chiesa madre, con la Chiesa che è madre, che ama, nel momento stesso in cui è in gioco la vita di due ebrei. Capite la logica com'è diversa? No, bisogna che non ci vada un ebreo, perché insomma no. No, bisogna che ci vada un ebreo. L'11 gennaio 53 l'avvocato parte per Roma, dove Madeleine ha fatto prevenire padre Guéguen, che è questo prete del 70esimo, che il 17 fa il 70esimo. Domani. Grazie a lui il dottor Haas ha ricevuto la segreteria di Stato da Monsignor Veillot e da Monsignor Montini, i quali confermano che il Papa è tenuto al corrente del problema e restano favorevolmente colpiti dal fatto che sia un ebreo a sollecitarne l'intervento e a riconoscere il Santo Padre come la più alta autorità morale mondiale. In tutto Madeleine si lascia guidare dalla più lineare e profonda semplicità evangelica, non solo nel favorire questo incontro, ma nel confidare sull'unico provvidenziale appoggio di cui dispone Roma, il padre Guéguen, che non è semplicemente il segretario del padre generale degli Oblati di Maria Immacolata. È solo il segretario, quindi. Scrivendogli, senti il bisogno di riaffermare la sapienza di Dio davvero non è la nostra. Non sapeva scrivere. Non sapendo nulla delle cose romane, mi trovavo molto a disagio nel discutere le modalità della richiesta, ma mi sembra talmente interamente vero che il che ti sia fatto secondo la tua fede del Cristo, quando ci si rivolge alla Chiesa, che tenevo tutte le strade negli intrallazzi umani. Bisogna guardare la Chiesa negli occhi, come i figli la loro madre, e tendere le mani. La linea diretta che lei ha permesso ad Ahas di seguire ha messo lui, ebreo, in pieno contatto con questa Chiesa madre, con il Papa per il quale due dei suoi figli, Rosenberg, esistono dal momento che gliene si dice il nome, al di fuori di ogni intrallazzo, di ogni potenza mondana. È la seconda volta che lei mi dà, per così dire, una specie di radiografia del corpo mistico. Preghi molto perché noi rimaniamo vive e sempre più incorporate. Le settimane successive, in un articolo sulla Croix, che è il corrispondente dell'Avvenire in Francia, il quotidiano dei cattolici francesi, ufficiale, Madeleine si rallegra constatando l'intervento del Papa a favore dei Rosenberg, perché questa manifestazione della paternità del Santo Padre rompe l'ambiguità del silenzio cristiano e mostra come occorre testimoniare un amore che, proprio perché ha misure diverse dalle nostre, si prende cura di ogni uomo minacciato nell'umanità sofferente, senza fare differenze di persone. Addita perciò l'esempio del Papa a tutti, e innanzitutto ai cristiani, invitandoli a lasciarsi scuotere nelle loro coscienze dalle sue iniziative, a sentirsi responsabile di ogni uomo ingiustamente perseguitato, senza lasciarsi chiudere in categorie e compartimenti ideologici, come quando si procede secondo la logica delle denunce e delle proteste unilaterali, e scrive in questo articolo sulla Croix. Di fronte all'epidemia di processi che ai nostri giorni... Puoi leggere tu, tanto una donna che scrive.
Di fronte all'epidemia di processi che ai nostri giorni uccide la gente come la rabbia un tempo, non dovremmo inquietarci di un certo silenzio cristiano? Parlando delle persecuzioni che la Chiesa subisce, il Papa evocava nel suo messaggio di Natale la cospirazione del silenzio e l'alterazione dei fatti. In un'umanità in cui ci si accusa reciprocamente, non siamo noi stessi troppo spesso complici di questo silenzio e di questa alterazione? È tacendo per sé che si acquista il diritto di parlare per altri. Davanti alla disgrazia altrui, il silenzio non è mai neutrale. Tacere vuol dire approvare. Davanti a un'esecuzione, tacere non significa dubitare, significa essere pienamente sicuri che un uomo deve morire. Il dubbio, il più piccolo dubbio, deve parlare. Un dubbio che resta muto fa di noi dei mentitori. Mentire è disinteressarsi dei Rosenberg perché sono marxisti, o di un polacco perché non è marxista. Accusare la ragion di Stato all'Ovest e ignorarla all'Est, denunciare la delegazione legale a Mosca e accettarla a Washington, è strangolare la nostra testimonianza in categorie e a compartimenti che Dio non riconosce.
Da parte sua, Madeleine spera fino all'ultimo che la grazia presidenziale sia concessa ai Rosenberg il 21 aprile, anche per una svolta sovietica, sembra prevalere l'ottimismo. Il 18 giugno partecipa a un grande raduno a Parigi, al velodromo a Parigi, organizzato da comunisti e agenti di tutte le opinioni, e vi prende la parola a titolo di cattolica, dicendo queste cose. Abbandonarsi un testo scritto, si lascia andare all'ispirazione, profondamente colpita dalla comunità realizzata attorno all'idea di giustizia. La notte tra il 19 e il 20 giugno, in cui è prevista l'esecuzione, decide di passarla in preghiera. Confiderà di aver pregato come un bruto. Quando ha saputo dell'esecuzione, benché profondamente scossa, sente comunque il bisogno di scrivere all'avvocato Haas per ringraziarlo di quanto aveva fatto. Sembrava bello leggervi questo, perché mi sembra proprio tutto uno stile. E termino, se vediamo se lo trovo questo pezzo. Ci sarebbero altre cose sulla... Questo riferimento direttamente ai preti operai. Il computer rispondono subito. Thank you. dico un'altra cosa, in tutto questo per lei c'è un protagonismo del semplice cristiano, ma anche un protagonismo femminile. Lei dice in un testo del 53, l'8 dicembre l'anno mariano, l'8 dicembre insomma la festa mariana per eccellenza, lei scrive: la donna e la chiesa.
Chiediamole a Maria di penetrare nel mistero della Chiesa attraverso la porta che ci è propria, di camminarvi attraverso dei sentieri che sono nostri, senza essere delle pecore di Panurgo. Non ce n'è nel gregge di Cristo, né delle pastorelle. Il suo ovile non ne prevede. Chiediamo a Maria di non essere nella Chiesa delle specie di suffragette eccitate e nemmeno le ombre tremanti dei nostri fratelli uomini. Chiediamole di mettere nella famiglia dei figli di Dio ciò che ci è proprio, rafforzato, dilatato, misurato dalla grazia. Che noi siamo vere, conformi a ciò che Dio inventò quando volle creare la donna.
E continuiamo.
In questo corpo reale, che lo continua nel mondo, tutte le funzioni organiche, quelle della gerarchia e del sacerdozio, non ce le ha affidate. Ma se si può dire che la sua missione la affida agli uomini, si può anche dire che le sue commissioni sono spesso le donne a svolgerle. E da lunga data sono state le donne a ricevere l'incarico di avvertire gli apostoli della risurrezione. Esse peraltro non sembrano aver goduto di grande credito presso di loro, salvo da parte di San Pietro. A ogni tornante della storia, pur ammettendo che nella storia non ci sono solo dei tornanti, la Chiesa deve sapere quali nuove terre il suo sale deve andare a salare. Conoscere questa nuova terra è una delle angosce cristiane attuali. È a causa di questa angoscia che tanta gente, preti o laici, si sono immersi in ambienti che erano loro sconosciuti, che tanti altri moltiplicarono studi e inchieste sul loro specifico settore sociale. Ma non inganniamoci, gli uomini da soli, anche impegnati nel più denso spessore del mondo, anche intimamente identificati con i loro fratelli, il più spesso non saranno capaci di fornire altro sulla vita che delle informazioni che assomigliano molto a schemi e a disegni in scala. Noi, donne, immerse in una porzione di mondo, se desideriamo che sia ben conosciuta per essere evangelizzata, senza teoria e senza tattica, sapremo attivare verso di essa gli occhi della Chiesa e vivificare in natura e in grazia gli schemi che gli uomini avranno fornito e senza i quali noi stesse non forniremmo che degli abbozzi indecifrabili. Ritornerei ai primi...
No. Bene, chiaro che cosmai così non si riesce perché non c'è, non ho fatto il commento in mezzo, ma è chiaro che Madeleine non è femminista, ma in un contesto in cui non c'è, diciamo, non c'è una riflessione al femminile, no? O su un'identità della donna nella Chiesa, se non molto tradizionale, no? Molto tradizionale, oppure un po' romantico, un po' il femminino, insomma, così, è molto bello perché è molto concreto. Gli dice che c'è proprio bisogno delle donne nella Chiesa, perché intanto sanno attirare l'attenzione sulle situazioni che vanno evangelizzate. Sanno attirare l'attenzione in una maniera vitale, cioè a partire dalle relazioni e non dagli schemi. La nostra tentazione maschile è sempre quello degli schemi e dei, pro, diciamo, dei programmi, dei progetti, no? Che ci vogliono anche, cioè in qualche modo universalizzare quello che si coglie dal contesto e anche programmare, ma se non nasce questo da un contatto, dalle relazioni vissute, no? Da una immediatezza dentro le situazioni, rischi di essere inservibile, anzi deviante. Quindi c'è proprio un'interazione che lei vedeva molto in concreto, proprio parlando di cose che sperimentava. Poi soprattutto lei dice, bisogno delle donne, mi dice questo. Ciò che spetta alle donne, e a suo avviso è indispensabile per superare evangelicamente le tensioni tra il freno rappresentato da certi ambienti ecclesiali del suo tempo e il motore dei nuovi movimenti missionari del suo tempo, ciò che spetta alle donne è innanzitutto mantenere la Chiesa in una costante docilità al soffio dello Spirito, cioè aperta, pronta a camminare, a andare, fiduciosa veramente nel Signore, nel suo amore, nella potenza del Vangelo. La radicella della Chiesa non ha finito il suo viaggio. Agli uomini il ponte, lo scafo, gli alberi maestri, insomma, no? Per le vele. Ma per le vele non c'è modo di fare a meno di noi. Senza contare che essi hanno sempre voglia di motori, gli uomini, e che il vento dello Spirito Santo ha fatto sempre fatica a servirsene. C'è un po' di umorismo, no? Questo. Bene, vorrei terminare con un testo che lei scrive, siamo in un altro momento, nel 59. 59 è un momento tragico, che forse per noi non ha avuto molto rilievo, ma per i francesi invece sì, la lotta per l'indipendenza in Algeria. Una lotta che a questo punto è diventata veramente drammatica, violentissima da una parte e dall'altra, cioè dai partigiani del movimento per la liberazione dell'Algeria e la repressione francese. Ecco. Cosa succede? Che si costituisce un gruppo di una ventina di persone, sollecitato al movimento per la pace, che è un movimento comunista, ispirazione comunista, per riflettere sulla situazione in Algeria e preparare una riunione cittadina sull'argomento. Vediamo che, insomma, San Giovanni in Caficeto, c'è un comitato che si ritrova nelle tendenze più diverse, per poi preparare un'assemblea di tutta la cittadinanza. Allora, il giorno previsto per la riunione è il 7 febbraio e il giornale locale del Partito Comunista aveva ospitato l'articolo del pastore Viennei, del comunista Languignon. Ecco, il 7 ospita l'articolo di Madeleine de Brel e lei espone le ragioni per cui ha contribuito a preparare l'incontro e vi partecipa. Dice, quando dei fatti, anche se avvengono lontano da noi, mettono dei paesi a ferro e fuoco, creano sventure, uccidono delle persone, possiamo avere su questi fatti delle opinioni differenti, ma non abbiamo il diritto di non avere un parere. Non perché sei cattolico, sei una persona che si sente responsabile nella vita accanto a tutti gli altri. Lo rileggo? Quando dei fatti, anche se vengono lontano da noi, mettono dei paesi a ferro e fuoco, creano sventure, uccidono delle persone, ma possono essere anche altri fatti drammatici della storia, della vita, no? Economici, legislativi, sociali. Possiamo avere su questo fatto delle opinioni differenti, non è detto che abbiamo la stessa opinione, ma non possiamo, non abbiamo il diritto di non avere un parere, cioè di non cercare di maturare un parere sulle cose. Puoi dire, ma come è questo? Non mi interessa che la globalizzazione delle differenze, diceva Francesco, no? Oppure la cosa da barra, insomma, no? Cioè, tipo, si dice così, insomma, la prima cosa che ti viene in mente, secondo chi è l'interlocutore del momento. Tra questi fatti, lei dice, in questo momento c'è l'Algeria. La guerra di Algeria. I francesi hanno meno di altri diritto di disinteressarsene. La più grande complice di tutte le sventure è l'indifferenza. La più grande complice di tutte le sventure è l'indifferenza. Guarda che lei, questo l'ha sempre avuto, questa sensibilità, ma a contatto con, no, questa gente lo sentiva ancora di più. Certo, con questa gente che cadeva nella trappola opposta degli altri. Le delazioni a Mosca si approvano, quelle negli Stati Uniti invece no, si fa la manifestazione, no? Invece no, tutte. La riunione del sette, quelle che l'hanno preceduta, vogliono lottare contro l'indifferenza. Vogliono lottare contro l'indifferenza. Ci vado a questa riunione per non addormentarmi sulla sventura del vicino, per impedire agli altri di dormire come dormirei io. Ci vado perché vi ritrovo della gente che non la pensa come me. Ci vado perché vi trovo della gente che non la pensa come me. Non solo sulle misure da prendere in Algeria, ma su molti altri problemi. È per provare che il mio desiderio di pace non è un idealismo, che se voglio la pace dappertutto, vi credo in primo luogo nel comune in cui io vivo. Non possiamo lavorare alla pace sull'altra sponda del Mediterraneo e portare avanti la nostra piccola guerra con la gente della nostra strada. Ci vado perché non credo ad alcuna politica, se questa politica non è radicata nella coscienza delle persone. Temo tanto le dittature quanto la guerra, perché le une non vanno senza l'altra. Ma so che il cammino più sicuro per condurre un popolo alla dittatura è quello di lasciare che le persone di questo popolo perdano coscienza. So anche che ogni dittatura prima o poi crolla, se in un popolo resta viva la coscienza di ogni persona. Giovanni Paolo II avrebbe sottoscritto questa cosa, pensate, no? Rispetto ai regimi comunisti, no? Che le coscienze sono vive. Queste riunioni vogliono essere un mutuo risveglio delle coscienze. È per questo che ci vado. Dunque ci vado perché? Per non dormire e non far dormire gli altri. Ci vado perché c'è gente che non la pensa come me, ma non posso dire che voglio la pace là e non cerco di costruire qui nel confronto pacifico, onesto, corretto. Ci vado per risvegliare specificamente le coscienze, perché se le coscienze si addormentano, lì si perde la libertà. Sarebbe troppo lungo enumerare qui ciò che voglio e ciò che rifiuto, ciò per cui mi lascerò solo trascinare e ciò per cui invece mi muoverò io. Dico solo che non voglio la guerra, né per il mio paese, né per gli altri. So che può succedere che si debba scegliere tra due guerre, che si debba scegliere la guerra piuttosto che una sventura che potrebbe essere ancora più grande. Non so se l'avvenire mi metterà di fronte a una scelta del genere, ma so che quel giorno rischierò non solo la vita degli altri, ma anche la mia. Sarò pronto a rischiare anche la mia. Perché credere alla pace è credere alla pace per tutti e non alla propria personale tranquillità. E credere alla pace facendovi credere. La pace non può esistere se non vi si crede. Cioè che è possibile che vi si può lavorare. È quando si crede che essa esiste che se ne trovano i mezzi. Per captare le forze della pace bisogna essere sicuri che esse sono in noi, attorno a noi, fra di noi. Vado a queste riunioni come a un laboratorio in cui degli uomini di buona volontà cercano insieme le forze della pace. Un laboratorio, no? Interessante questo, no? Un laboratorio in cui cercano insieme le forze della pace, di svegliare la coscienza, di non dormire, di costruire la pace qui se vogliamo orientarla là. Bisogna aiutarsi gli uni gli altri per non confondere le forze della pace e le forze della guerra, per non lasciarsi trascinare a voler fare la pace facendo la guerra. Ve lo dico con tutta semplicità. Ogni volta che voglio lavorare alla pace, che sia la grande o la piccola, quella di casa mia, della mia famiglia, dei miei amici, mi rendo conto a un certo punto che sto per partire in guerra contro l'uno o contro l'altro. Contro il nord o contro il sud, contro l'est o contro l'ovest. E come si è facilmente indifferenti verso tutto ciò che non ci tocca personalmente, mi sorprenda non dare lo stesso valore alle vite umane a secondo che la guerra ne faccia strage vicino o lontano. Il fatto è che il nostro cuore si rinchiude su di sé, ritrova come una brutta piega, una vecchia abitudine di guerra. Parlare a cuore aperto con altri e andare contro questa brutta piega, questa vecchia abitudine, è costruire la pace là dove essa comincia e là dove essa termina, nella volontà di ciascuno. Mi sembra un testo davvero molto bello, no? E volevo lasciarvi con me, perché è di un'attualità che cambia, non trovate il contesto, no? Di situazione, ma sapete che dopo formularono una proposta al Presidente della Repubblica, che era De Gaulle, e lei volle far parte del comitato che redigeva quella proposta, appunto, come vi dicevo, perché quella proposta non avesse nessuna intonazione o linguaggio o parole d'ordine strumentalizzabili politicamente. E successe che l'Humanité, che era allora il giornale del Partito Comunista francese, ma ancora adesso, insomma, un po' come l'Unità da noi, no? Pubblicò, ecco, questi, fece un articolo violentissimo contro i vescovi, dice, questi invece sono i cristiani che ci vorrebbero dappertutto, no? Che aderiscono alle linee del Movimento per la Pace. E lei scrisse al direttore, dicendo, se io sono andato a questo incontro, non è per rispetto ai vescovi, ma è esattamente per la fedeltà al Vangelo che i vescovi mi trasmettono. E se credo nella pace, è perché credo che nella fedeltà al Vangelo questa si possa realizzare. Certo che sull'Umanité non è che hanno pubblicato la smentita o la correzione interpretativa di Madeleine Delbrel, però capite, c'era una vera. Tutto questo, se volete, è un po' sbilanciato quello che vi ho detto. Tutto l'aspetto anche profondamente spirituale, di radicamento nel Vangelo, di scelte di fondo della propria vita anche fraterna, è tutto rimasto a Marte, ma chiaro che per lei è altrettanto fondamentale come questo. In fondo la sua vita ha finito per essere a contatto con situazioni che avevano un respiro degli echi, delle risonanze non solo locali ma anche mondiali. Ma non perché lei sentiva una vocazione politica, no, o perché voleva in qualche modo mettersi in questo orizzonte, ma perché, prendendo sul serio gli avvenimenti concreti della sua vita, quel gomito a gomito di ogni giorno, anche con tutto quello che ciò comportava, l'ha vissuto davvero con questa profonda passione evangelica e responsabilità civile, no? Questo è molto bello, insomma. E lei dice, per un po' la sua regola di vita, che ogni incontro non ci lascia come prima, no? Ci trasforma. E per lei, dal giorno in cui aveva incontrato Cristo, lei dice, per me questo è l'incontro con la I maiuscola, l'incontro iniziale è mai concluso, perché ogni avvenimento per me è continuamente reincontrare Cristo. In ogni persona, in ogni situazione, legge ogni cosa dentro questo incontro con Cristo. Ecco perché non la lascia come prima. E lei dice, i contatti che noi viviamo con le persone, sono, anche quando sono difficili, sono problematici, sono anche per un credente, diciamo, di lotta, no? Di incomprensione, no? Di fatica, sono le condizioni naturali, naturali, della nostra conversione continua e della riscoperta continua della gioia e della bellezza della nostra fede. Bene, complimenti per la vostra...
Adesso vogliamo farti delle domande.
Attenzione, sconvolgente.
Tu vai a fare tra poco.
Sì, al quarto più che vado.
Sono solo 10 minuti.
Poi vedo se posso rispondere, sì. Vabbè,
bene. Magari vediamo se ce n'è più una, non puntuale, una domanda stretta.
Sì, il personaggio che non lo conoscevo, l'ho scoperto questa sera, mi sembra di aver capito, intravisto, intrasentito nei suoi messaggi una sollecitazione alla Chiesa di non essere in ritardo come il mondo, ma di essere di pianto se non una rana. E quando parlava di cose inamovibili della Chiesa, della religione e delle cose, diciamo così, modificabili, aggiornabili, come processo di evoluzione del mondo, mi sembra questo che ci sia anche questo messaggio che mi sembra,
certo,
non vorrei...
Certo, grazie. Le due domande così intanto rapidamente. La prima, sì, ma per Madeleine del Breil questo non è un problema di oggi, è il dato costitutivo della fede. Se il verbo di Dio si è fatto carne, ha preso sul serio non l'umanità in astratto, ma quel tempo, quella storia, quell'epoca, quel linguaggio, vivere la fede, lasciare sempre che l'amore eterno di Dio prenda carne la nostra vita, la nostra storia, sarà sempre così, non è oggi. Il nostro problema è che quello che il Concilio ci ha detto, Padre Giovanni XXIII, la Chiesa deve, il Vangelo è lo stesso, ma bisogna aggiornarlo, no? Per così dire, no? Renderlo riconoscibile agli uomini di oggi, è in realtà l'esigenza costitutiva della fede. Sempre sarà così, no? Altrimenti non viviamo una spiritualità della bicicletta, ma la bicicletta la poggiamo al muro. L'equilibrio della vita cristiana non è fermandosi, sono arrivato. Sono mai convertito, già tutto risolto, ma siamo contenti di portare dall'amore del Signore dentro la storia. Madeleine de Breil arriva a dire, lei nel 32 scrive questo testo, prendere sul serio la vita, il tempo, la storia, e lì la fedeltà al Vangelo, no? Essere uomini che vivono fino in fondo il proprio essere nel tempo da credenti abitati da questa parola del Signore. E dice, Gesù... cosa faceva? Beh, portava il buon samaritano, no? Porta questo poveraccio alla locanda. Oggi questa carità cosa sarebbe? È servizio sociale, per esempio, no? Lo dice negli anni 30, dopo cambia, cioè, non è? Dopo dice oggi la cosa più urgente per me è ritornare alla mia vocazione originaria, fare la giornalista, cioè scrivere, comunicare le ragioni, è per dire che la carità si incarna nel tempo e nella storia. E questo è vero personalmente, le nostre famiglie, le nostre parrocchie, no? Se poi qualcuno ogni tanto ce lo ricorda, è per dirci semplicemente che dobbiamo essere vivi come credenti, che l'amore di Dio non è una cosa astratta, ma è la volontà di Dio che oggi ama il mondo attraverso di noi di amarlo oggi, con le nostre persone, dentro le sfide di oggi, no? Che sono pensate da Dio come qualcosa di costitutivo del nostro rispondere oggi. Discernimento. Agente sociale. Lei aveva pensato, dopo la sua conversione a 20 anni, siccome aveva vinto proprio a 20 anni, partecipato a 20 anni e vinto a 22 anni un premio nazionale per i giovani poeti, di dedicarsi a una vocazione letteraria. Poi ci rinuncerà per altro, per fare dell'altro, però il talento letterario ce l'aveva davvero. Allora, lei, poco alla volta, un movimento scout, comincia a conoscere le periferie, dice... Sì, anche scrivere è importante, trasmettere quindi le ragioni della gioia, aprire i cammini anche per altri, però c'è qualcosa di più urgente. E fa prima un corso da infermiera, che era lì che era obbligato allora, e poi va a fare la scuola, la residenza sociale a Montparnasse, che è la scuola protestante, come scelta. Cioè la scuola che le sembrava più in grado, più aperta, più moderna, più creativa, quindi vicino al modello più che europeo, americano, no? e si forma, e di fatto la sua esperienza che comincia a vivere dal 33 in avanti con altre compagne, animando un centro sociale di una parrocchia in periferia, diventa il suo stage, la sua prima esperienza, e arriva al diploma di Stato. Nel 1936 arriva al diploma di Stato, addirittura riesce a pubblicare la sua tesi, Ampiezza e dipendenza dei servizi sociali, nel 1936, e lavora al centro sociale parrocchiale. Se non che cosa succede? Che però lei capisce che per essere vicino a chi è lontano dalla fede, lavoriamo pure in centro sociale, ma andiamo a abitare invece in un altro contesto. Abitare in mezzo agli altri, in una casa in mezzo a tutti, no? Prima. Poi nel 1939 succede questo, che il comune la assume come assistente sociale al comune. Siamo alla fine di agosto, viene assunta, primo di settembre scoppia la guerra, cioè l'invasione della Polonia da parte della Germania e dall'altra parte della Russia. Che cosa succede? Che l'amministrazione, essendo comunista, quindi facendo parte della internazionale comunista, non viene più riconosciuta affidabile e viene sbaraccata e viene messa una commissione prefettizia. Lei è stata assunta dal sindaco comunista come assistente sociale, di fatto comincia, in giro di 2-3 settimane non c'è più l'amministrazione, cioè tutto il personale, quello che ho detto prima, quindi passa quei 5 anni, 6 anni, ai servizi sociali, al comune, e poco alla volta, per le sue capacità, le viene affidato addirittura la preparazione dei servizi, degli assenti sociali di cui la guerra pone urgenza, no? Scrive addirittura dei testi per le operatrici sociali, per la donna e la casa, no? E ha dei rapporti molto interessanti, sono pubblicati 2 volumi di scritti, uno tradotto anche in italiano, proprio i suoi scritti sui servizi sociali. E condividendo così da vicino questa esperienza nel comune, lei entra a contatto ancora più forte con tutti questi militanti comunisti, no? E il rapporto con l'autorità, lo sfruttamento politico dei servizi sociali, il coraggio però di mettere avanti i problemi, e riesce a unire questa profondità spirituale con questa competenza professionale in maniera incredibile. Ma lei dice: io non vado a fare il servizio sociale per fare qualcosa di cattolico, ci vado da cattolica fino in fondo, ma davvero per vivere fino in fondo con la massima competenza, con la collaborazione seria con tutti, il servizio alle persone, anche con una lucidità sui problemi. Ma no, è interessante quello che si dice. Qualcuno interessato posso lasciare 2 copie di questo convegno che abbiamo fatto, in cui c'è la storia, ma anche rilettura dell'attualità in anni pionieristici. Poi nel 1945 cosa succede? Finisce la guerra, lei dà le dimissioni. No? Anzi, sa che l'associazione è pericolosa, perché in qualche modo lei ha lavorato nell'amministrazione prefettizia, no? E quindi lei dà le dimissioni prima, sa che però rimane lì, sa che potrebbero fare la pelle, cioè come c'erano sempre le furazioni, sono che c'è il bombardamento su Parigi alla fine di agosto. Il bombardamento colpisce gravemente anche Ivry. L'amministrazione di prima ritorna e lei semplicemente va a dire: io ho dato le mie dimissioni, se però pensate che possa essere utile io ci sono. E viene, siccome sapevano benissimo come aveva lavorato, con quale competenza, ma anche con quale trasparenza, disinteresse politico, la chiamano a lavorare. Ed è un ultimo anno preziosissimo per lei, al punto che i comunisti la vorrebbero far entrare in politica, perché lei poteva essere un punto di aggancio per tante persone. Nel 1945, quando mettono fuori un manifesto per la ricostruzione, ci sono, non so, la parrocchia tal dei tali, il comune, il movimento tal dei tali, poi Maddalena Ebrei. Cioè, per dire com'era conosciuta anche come persona, ma lei a quel punto decide di dare le dimissioni irrevocabili. Perché la sua vocazione non è politica, perché è finita l'emergenza e perché sente che, come prima, il legame troppo forte con le strutture e istituzioni parrocchiali impediva a lei e alla sua comunità di essere un lievito di evangelizzazione in mezzo alla gente, il legame ancora troppo forte con le istituzioni politiche lo impediva dall'altra parte. Voleva avere una maggiore libertà, perché per lei il problema era trasmettere il Vangelo, portare il Vangelo alle persone che per mille motivi non ne conoscono più la bellezza, il fascino, la pila. ho visto una mano però.
Una cosa velocissima anche se l'ultima parte è chiarissima. Non è vista dalla Chiesa e vista dai comunisti. Come veniva vista?
Sarebbe interessante leggere il carteggio. Quando dopo questa vicenda degli anni 53-54 c'è questa anche frattura, perché metà dei preti operai rimane al lavoro, metà, una terza parte al lavoro, altri, va bene, rientrano nei ranghi, ma delusi, feriti, no? Un momento molto drammatico, e lei provvidenzialmente comincia ad avere dei rapporti con Roma, quelli con il dottor Ars, così, ha cominciato questi rapporti, e quindi le chiedono di mettere per iscritto le sue riflessioni maturate in questo contesto, potevano essere utili anche altri, e nasce un libro che si intitola, che esce nel 57, Città marxista, terra di missione, provocazione a un'esistenza per Dio. No? Cioè l'ateismo in cui viviamo. E lei nel 61 dirà, l'ateismo marxista è già datato, il comunismo è già superato. Pensate che noi abbiamo aspettato un bel po' prima di dire questo, no? Abbiamo avuto il boom nel 75, no? È datato. Ben altri ateismi molto più drammatici, del silenzio su Dio, scientifici, delle rilevanze della domanda religiosa, sul senso della vita, verranno, ma ci ha preparati. Però gli ambienti atti sulla nostra condizione per, naturale oggi per vivere questa fede in una conversione continua e riscoprirla. Bene, le chiesero di pubblicare, di raccogliere in un libro e viene fuori questo libro nel 57. Lei lo manda ad alcuni amici, dei vescovi che aveva conosciuto, dei volontari di vita missionaria, a quelli che erano a Roma insistito perché lo facesse, eccetera, anche a Montini che nel frattempo era diventato arcivescovo a Milano, che le risponde, grazie del libro, mademoiselle, grazie del libro, sono certo che farà del bene. Biglietto indirizzato a mademoiselle Delbrel, Ivry, Francia. È arrivato, però per dire, però... il libro lo spedisce anche al vice sindaco comunista con cui lei aveva avuto un rapporto di collaborazione molto forte, soprattutto dopo i bombardamenti e dopo la guerra. Ed è bellissimo il carteggio tra loro due, no? Lei dice, le mando questo libro perché sono certo che lei, questo libro della sua cattiva allieva in comunismo, no? Ma di fedele collaboratrice, no? Nel lavoro lo riconoscerà e anche se non lo condividerà vi si riconoscerà. E il carteggio è bellissimo per dire come era vissuta questa cosa. Dovrebbe leggerlo adesso donna.
Mi chiede di chiamare ancora Santiago per la beatificazione di una donna del genere straordinaria e con anche una visione così anche generale.
Allora, prima di tutto perché la sua comunità, quando lei è morta, non aveva la preoccupazione di continuare Madeleine del Brel, ma di vivere la vocazione che avevano abbracciato, quindi non aveva questa preoccupazione. Poi cos'è successo? È successo che invece è arrivato un americano a Parigi che ha fatto una tesi con padre Chenu, questo grande, che è uscita nel 78, e loro si sono resi conto che si poteva costruire una biografia, che c'erano molti elementi importanti, e pubblicano la biografia. A quel punto è stata un'eca molto forte e soprattutto il vescovo della diocesi che non era più, cioè la diocesi di Parigi lei muore nel 64, nel 66 scorporano tutta la periferia di Parigi in quattro diocesi, diciamo suburbicarie, come se fosse per Roma, no? E quindi Madeleine della diocesi di Parigi diventa la diocesi di Créteil. La diocesi di Créteil nata nel 66 non ha radici, una storia. E il vescovo comincia a dire, ma noi la nostra storia ce l'abbiamo qui, la nostra vice è la bella. Quindi comincia a raccogliere documentazioni e a quel punto presenta la documentazione a Roma. Io c'ero quando la portarono nel 95 col vescovo e fece un po' da riferimento, in quel periodo ero giù a Roma, da riferimento col vescovo. Purtroppo però chi ha fatto la documentazione era molto convinto che Madeleine fosse santa, ma non aveva interrogato adeguatamente i testimoni, cioè fare le cose fatte bene. E la ricerca storica non era stata portata avanti con serietà, sicché dal 95 ad oggi, solo adesso, veramente c'è già la posizione canonica e la presentazione delle velocità delle virtù in maniera più adeguata. Oltretutto, il domenicano che segue questa causa ne ha uno sbrozzo, e tra questi anche Giovanni Paolo II. praticamente voleva dire che lui in un anno, se proprio faceva una cosa per tutti, avrebbe potuto avere 5 giorni per mantenere il prezzo. E penso che è impossibile. Può darsi che adesso hanno dato il Paolo II e sperando che...
Anche dove vengono gli
spera. E inizia adesso il cammino diocesano, sì.
Chissà che viaggia per te.
Sì. Per me ha già viaggiato anche prima e continua, sì. Ma vedete, queste persone che hanno vissuto con questa gente non avevano la preoccupazione di farli santi, no? Adesso penso per noi a Bologna, le minime della Dolorata. Se non ci pensava il vescovo Gusmini, che durante la guerra a contatto con queste suore che vanno nell'ospedale militare a Bologna, si comincia a interessare di Madre Creglia e comincia ad andare alle Budre a cogliere le testimonianze, ma chi si preoccupava? Cioè, si vive, non si mette ai monumenti.
Dare,
ma anche i preti diocesani così siamo comuni. È durato per alcuni anni, sono andato avanti per alcuni anni, sì. Io direi almeno 7-8 anni. Sì. Bene. Grazie. Non c'è
grazie.
Sì, va bene, ci sono queste tre copie del convegno di cui ha parlato.
Se qualcuno legge il francese ti lascio questo. Se uno vuole avere delle informazioni, sappia che c'è un sito ufficiale che è www.madeleinedelbrel.net e ancora anche delle cose italiane, e poi c'è un sito che segue la Giovanna Favero, che è una amica comune, si chiama www.madeleinedelbrel.net.